Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Solo dopo aver spedito questa lettera, per l'ultima volta, Julien, tornato un po' in se stesso, fu molto infelice. Tutte le speranze della sua ambizione furono strappate una per una dal suo cuore, da questa grande parola: morirò. La morte in se stessa non era orribile ai suoi occhi. Tutta la sua vita non era stata che una lunga preparazione alla sventura, e Julien aveva badato a non dimenticare quella che viene considerata la peggiore. Ma come, pensava, se fra 60 giorni dovessi battermi in duello con un tiratore infallibile, avrei forse la debolezza di pensarci continuamente col terrore dell'anima. Passò più di un'ora a cercare di conoscersi bene sotto questo aspetto, quando ebbe visto con chiarezza dentro di sé, quando la verità gli apparve nitida come un pilastro della sua prigione, pensò ai rimorsi. Perché dovrei averne? Sono stato offeso in modo atroce. Ho ucciso. Merito la morte. Ecco tutto. Muoio dopo aver saldato il mio conto con l'umanità. Non lascio alcun impegno inadempiuto. Non devo niente a nessuno. La mia morte non ha nulla di vergognoso, tranne il suo strumento, il quale basta abbondantemente, è vero, per coprirmi di vergogna agli occhi dei borghesi di Verrières. Ma, da un punto di vista intellettuale, c'è qualcosa di più spregevole della loro opinione. Non mi resta che un mezzo per guadagnarmi la loro considerazione: gettare alla gente delle monete d'oro mentre vado al supplizio. La mia memoria sarà legata all'idea dell'oro. Sarà splendente ai loro occhi. Dopo questa considerazione, che nel giro di un minuto gli parve di evidente verità, pensò: non ho più niente da fare sulla terra. E si addormentò profondamente. Verso le 9 di sera il carceriere lo svegliò, portandogli la cena. Che si dice a Verrières?
Signor Julien, il giuramento che ho prestato davanti al crocifisso, alla corte reale, il giorno in cui ho avuto questo posto, mi obbliga al silenzio.
Taceva, ma non se ne andava. Quella volgare ipocrisia divertì Julien. Devo fargli aspettare a lungo, pensava, i 5 franchi che desidera per vendermi la sua coscienza. Quando il carceriere vide che il pasto finiva senza tentativi di corruzione...
L'amicizia che ho per voi, signor Julien, disse con un tono falso e dolce, mi costringe a parlare, benché si dica che ciò è contro l'interesse della giustizia, perché potrebbe esservi utile a preparare la vostra difesa. Il signor Julien, che è un bravo giovane, sarà molto contento se lo informo che la signora Dorénal sta meglio.
Come? Non è morta!
Gridò Julien fuori di sé.
Come non sapevate niente?
Disse il carceriere con un'aria inebetita che divenne ben presto di beata cupidigia.
Sarà opportuno che il signore dia qualcosa al chirurgo, che secondo la legge e la giustizia non dovrebbe parlare. Ma per far piacere al signore sono andato da lui e mi ha raccontato tutto.
Insomma, la ferita non è mortale! Gli disse Julien spazientito. Me ne rispondi con la tua vita!
Il carceriere, un gigante alto 6 piedi, ebbe paura e indietreggiò verso la porta. Julien si rese conto di aver preso la strada sbagliata per arrivare alla verità. Tornò a sedersi e gettò un Napoleone a Noiroux. Man mano che il racconto di quell'uomo provava a Julien che la ferita della signora Dorénal non era mortale, si sentiva vincere dal pianto.
«Uscite!»
gli disse bruscamente. Il carceriere obbedì. Non appena la porta si fu richiusa,
«Dio mio, non è morta!»
gridò Julien e cadde in ginocchio, piangendo a calde lacrime. In quel momento supremo, egli credeva. Che cosa importano le bugie dei preti? Possono forse togliere qualcosa alla verità e alla grandezza sublime dell'idea di Dio? Solo allora Julien cominciò a pentirsi del suo delitto. Per una coincidenza che lo sottrasse alla disperazione, scomparve in lui quello stato di irritazione fisica e di semifollia nel quale era piombato dopo la sua partenza da Parigi per Verrières. Le sue lacrime sgorgavano da una sorgente generosa. non aveva alcun dubbio sulla condanna che lo aspettava. «Dunque, vivrà», si disse. «Vivrà per perdonarmi e per amarmi». L'indomani mattina, molto tardi, il carceriere, svegliandolo, gli disse:
«Dovete avere un bel coraggio, signor Julien. Sono venuto due volte e non ho voluto svegliarvi. Ecco due bottiglie di ottimo vino che vi manda il nostro curato Maslon».
«Come? Quel furfante è ancora qui?»
disse Julien.
«Sì, signore»,
rispose il carceriere abbassando la voce, «ma non parlate così forte, potrebbe nuocervi».
Julien rise di cuore. «Al punto in cui sono, amico mio, voi solo potreste nuocermi, cessando di essere mite e umano. Sarete pagato bene»,
gli disse interrompendosi e riprendendo il suo tono di comando, che giustificò all'istante gettandogli una moneta. Noiru raccontò di nuovo e in tutti i particolari quello che aveva saputo sulla signora Dorénal, ma non parlò affatto della visita di Elisa. Era un uomo quanto mai strisciante e servile. Un'idea passò per la testa di Julien.
«Questa specie di gigante deforme guadagnerà 300 o 400 franchi, perché la sua prigione non è molto frequentata.
Io posso garantirgliene 10.000. Se vuole fuggire in Svizzera con me...»
La cosa difficile sarà convincerlo della mia buona fede.
Ma l'idea di un lungo colloquio con quell'essere spregevole disgustò Julien, che pensò subito ad altro. Quella sera era già troppo tardi. Una diligenza venne a prenderlo a mezzanotte. Si trovò molto bene con i gendarmi suoi compagni di viaggio. La mattina, quando arrivò alla prigione di Besançon, ebbero la bontà di sistemarlo al piano superiore di un torrione gotico. Giudicò che l'architettura risalisse all'inizio del XIV secolo. Ne ammirò la grazia e l'acuta leggerezza. Attraverso uno stretto spazio fra due muri, oltre un ampio cortile, appariva un magnifico scorcio di panorama. Il giorno dopo ci fu un interrogatorio. Dopodiché per molti giorni lo lasciarono tranquillo. Si sentiva calmo. Gli sembrava che il suo caso fosse molto semplice. «Ho voluto uccidere. Devo essere ucciso». Ma non si fermò a lungo su questa conclusione. Il processo, il disagio di comparire in pubblico, la difesa, considerava tutte queste cose come piccoli fastidi ai quali era inutile pensare in anticipo. Non aveva più ambizioni. Pensava raramente a Mathilde. I rimorsi occupavano spesso la sua mente e gli riappariva l'immagine della signora Dorénal, soprattutto nel silenzio delle notti, che in quell'alta torre era turbato solo dal grido del Barbagianni. Julien ringraziava il cielo di non averla ferita mortalmente. «Che strano», pensava. «Credevo che con la sua lettera al signor de la Mole avesse distrutto per sempre la mia felicità futura, e neppure 15 giorni dopo la data di quella lettera non penso più ai progetti di allora. 2.000 o 3.000 franchi di rendita per vivere tranquillo in un paese di montagna come Vergy. Ero felice allora. Non mi rendevo conto della mia felicità». In altri momenti si alzava di scatto dalla sedia. «Se l'avessi ferita a morte, mi sarei ucciso. Ho bisogno di questa certezza per non farmi orrore, uccidermi». «Il vero problema è questo», pensava. «Questi giudici, così formalisti, così accaniti contro un povero accusato, farebbero impiccare il miglior cittadino per prendersi una decorazione. Mi sottrarrei al loro potere, ai loro insulti in cattivo francese che il giornale del dipartimento chiamerà eloquenza. Posso vivere ancora 5 o 6 settimane, più o meno. Uccidermi!» «Ah, no!» si disse dopo qualche giorno. «Napoleone ha vissuto. E poi la vita qui non mi dispiace. È un soggiorno tranquillo. Non ci sono seccatori», pensò ancora ridendo. E si mise a compilare l'elenco dei libri che voleva farsi mandare da Parigi. Udì un gran rumore in corridoio. Non era l'ora in cui di solito salivano alla sua cella. Il Barbagianni volò via gridando. La porta si aprì. E il venerando curato Chelan, tutto tremante e con il bastone in mano, si gettò fra le sue braccia. «Ah,
Gran Dio! È mai possibile, figliuolo? Mostro, dovrei dire.
E il buon vecchio non riuscì ad aggiungere altro. Julien ebbe paura che cadesse e lo fece sedere. La mano del tempo era stata pesante su quell'uomo, una volta così energico. Sembrava ora Julien soltanto l'ombra di se stesso. Quando si fu ripreso disse: «Ho ricevuto ieri la vostra lettera da Strasburgo, con i 500 franchi per i poveri di Verrières. Me l'hanno portata in montagna, a Liveroux, dove mi sono ritirato da mio nipote Jean.
Ieri vengo a sapere della catastrofe, santo cielo. Com'è possibile?»
Il vecchio non piangeva più. Aveva un'aria smarrita, senza idee. E aggiunse meccanicamente:
«Avrete bisogno dei vostri 500 franchi. E li ho riportati.»
«Ho bisogno di vedere voi, padre!» esclamò Julien commosso.
«Di denaro ne ho anche troppo.»
Ma non riuscì più a ottenere una risposta sensata. Di tanto in tanto Chaland versava qualche lacrima che gli scendeva silenziosamente lungo le guance. Poi guardava Julien ed era come stordito nel vederlo prendergli le mani e portarle alle labbra. Quel volto, un tempo così vivo, che esprimeva con tanta energia i sentimenti più nobili, appariva ormai del tutto apatico. Poco dopo, una specie di contadino venne a prendere il vecchio.
«Non deve stancarsi», disse a Julien,
il quale capì che si trattava del nipote. Questa apparizione lasciò Julien immerso in un dolore crudele, che respingeva anche il pianto. Tutto gli sembrava triste, senza consolazione. Sentì gelarsi il cuore. Fu per lui il momento più atroce dopo il delitto. Aveva visto la morte da vicino in tutto il suo orrore. Ogni illusione di grandezza d'animo e di generosità si era dissolta come una nuvola nella tempesta. Questo tremendo stato d'animo durò molte ore. Dopo un avvelenamento dello spirito occorrono rimedi fisici. Champagne. Julien si sarebbe considerato un vile se fosse ricorso a questi mezzi. Verso la fine di una giornata orribile, passata interamente a camminare avanti e indietro nella torre, gridò:
«Sono un pazzo!
Solo se dovessi morire come chiunque altro, avrebbe senso la mia spaventosa tristezza alla vista di quel povero vecchio. Ma una morte rapida e nel fiore degli anni mi mette al riparo da una infelice decrepitezza.» Per quanto cercasse di ragionare, Julien era commosso come un pusillanime e perciò soffriva molto dopo quella visita. Non c'era più nulla di rude e grandioso in lui, più nulla della virtù romana. La morte gli sembrava un'altezza maggiore e meno facile da affrontare. «Ecco il mio termometro», pensò. «Stasera sono 10 gradi sotto il coraggio che mi porta al livello della ghigliottina. Questa mattina invece quel coraggio l'avevo. Del resto che importa, purché mi torni al momento giusto.» L'idea del termometro lo divertì e finì col distrarlo. L'indomani, al risveglio, si vergognò del suo stato d'animo del giorno prima. «È in gioco il mio benessere, la mia tranquillità.» Pensò di scrivere al procuratore generale per pregarlo di non dare a nessuno il permesso di fargli visita. Poi ebbe un dubbio. E fu che, se decidesse di venire a Besançon, che dolore sarebbe per lui. Erano forse 2 mesi che non pensava a Fouquet. Ero proprio uno sciocco a Strasburgo. Il mio pensiero non andava più in là del mio naso. Il ricordo di Fouquet lo assorbì molto e tornò a sentirsi commosso. Andava avanti e indietro con agitazione. «Eccomi decisamente a 20 gradi sotto il livello della morte. Se questa debolezza aumenta, sarà meglio che mi uccida. Ma che gioia per i Maslone e i Valenò se muoio come un miserabile!» Fouquet arrivò. Quell'uomo buono e semplice era sconvolto dal dolore. La sua sola idea, se ne aveva una, era quella di vendere tutto ciò che possedeva per corrompere il carceriere e far fuggire Julien. Gli parlò a lungo dell'evasione di Lavalette.
«Mi fai soffrire. Lavalette era innocente, io sono colpevole.
Senza volerlo mi fai pensare alla differenza.
Ma è proprio vero. Venderesti tutti i tuoi beni,
disse Julien tornando di colpo attento e diffidente. Fouquet, felice perché l'amico prendeva finalmente in considerazione la sua idea, gli fece un resoconto dettagliato di ciò che avrebbe potuto ricavare dalle sue proprietà.
Che sforzo sublime per un proprietario di campagna, pensò Julien. Quante economie, quante piccole tirchierie
che mi facevano arrossire quando gliele vedevo fare, vuole sacrificare per me.
Nessuno di quei bei giovanotti che ho conosciuto a Palazzo de la Mole e che leggono René ha certi suoi modi ridicoli.
Ma tranne i più giovani che sono ricchi per eredità e ignorano il valore del denaro, chi sarebbe capace, fra quei bei parigini, di un sacrificio simile? Tutti gli strafalcioni, tutti i gesti rozzi di Fouquet scomparvero. Si gettò fra le sue braccia. Mai la provincia, se vogliamo confrontarla con Parigi, aveva ricevuto un omaggio migliore. Fouquet, felice per quel momento d'entusiasmo che vedeva negli occhi dell'amico, lo interpretò come un assenso al suo progetto di fuga.
Quella visione del sublime rese a Julien tutta l'energia che la comparsa dell'abate Chelan gli aveva fatto perdere. Era ancora molto giovane, ma secondo me le radici erano buone. Anziché passare dalla tenerezza all'astuzia, come la maggior parte degli uomini, gli anni gli avrebbero dato quella bontà che rende più facile la commozione, e sarebbe guarito da quella folle diffidenza. Ma ormai, che senso hanno queste predizioni? Gli interrogatori divennero più frequenti, nonostante gli sforzi di Julien, le cui risposte tendevano a semplificare le cose. Ho ucciso, o quantomeno ho voluto dare la morte, e con premeditazione, ripeteva ogni giorno. Ma il giudice, innanzitutto, era formalista. Le dichiarazioni di Julien non abbreviavano in alcun modo gli interrogatori. L'amor proprio del giudice se ne sentiva offeso. Julien non sapeva che avevano pensato di trasferirlo in un'orribile segreta e che solo grazie all'intervento di Fouquet lo lasciavano in quella bella stanza, a 180 gradini di altezza. L'abate Frilair era uno dei personaggi importanti che acquistavano da Fouquet la loro legna da ardere. Così il bravo commerciante era riuscito ad arrivare fino all'onnipotente gran vicario, dandogli un'immensa gioia. Frilair gli annunciò che, commosso dalle buone qualità di Julien e dai servigi che un tempo aveva reso in seminario, contava di raccomandarlo ai giudici. Fouquet intravide la speranza di salvare il suo amico e, uscendo, si prosternò fino a terra, pregando il gran vicario di accettare 10 luigi e di far dire delle messe per l'assoluzione dell'accusato. Ma Fouquet si sbagliava di grosso. Frilair non era certo un malenò. Rifiutò e cercò anche di far capire a quel brav'uomo che avrebbe fatto meglio a tenersi i suoi soldi. Vedendo che era impossibile parlar chiaro, senza commettere un'imprudenza, gli consigliò di devolvere quella somma in elemosine per i poveri detenuti, che mancavano proprio di tutto.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.